Domani scadono i termini per presentare le offerte per una gara bandita dalla Regione Lombardia per la sperimentazione delle connessioni internet via satellite nelle aree remote della regione. La gara è cofinanziata dalla Regione Lombardia e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e, secondo quanto anticipato dal presidente della regione, Attilio Fontana, e qui cito testualmente, i potenziali candidati sono più di 30 e sono aziende di tutto il mondo. Si confronterà la migliore tecnologia mondiale. Non si fanno nomi, ma forse avete già capito dove voglio arrivare. Come scriveva il Sole 24 Ore sabato scorso, questo progetto potrebbe essere la porta d'ingresso di Starlink, la società di Elon Musk, per questo tipo di programmi pubblici. E allora questa mattina ho pensato che possiamo partire da qui e da qualche sperduta valle delle Alpi in Lombardia, se vogliamo capire quanto da vicino ci tocca la notizia che oggi fa invece l'apertura di tutti i principali giornali italiani. Quella che Corriere della Sera e Repubblica chiamano la minaccia di Musk e che invece la stampa preferisce girare direttamente sulla personalità del protagonista, che definisce una scheggia impazzita, magari non mettendo subito in chiaro i fatti ma rendendo bene l'idea generale. Però i fatti vanno raccontati e allora per ricostruirli, come spesso capita con Musk, bisogna andare a cercarli nella piattaforma social di cui Musk è proprietario, ovvero X. Twitter. Si parte da un primo post di Elon Musk nel quale chiede di applicare sanzioni ai principali 10 oligarchi ucraini, così li definisce, e indica in particolare quelli che hanno delle tenute, delle case, delle ville nel Principato di Monaco. Gli risponde su Twitter un attivista che poi, andando a frugare nel suo profilo, mi sembra essere anche un trampiano. Questo utente si chiama Adam Lovis, si definisce un MAGA for Ukraine, quindi un trampiano però a favore della difesa ucraina rispetto all'aggressione russa. E rispondendo a questo primo post di Elon Musk gli dice: dovresti però smetterla di fare finta che Putin non sia l'aggressore e l'Ucraina invece la vittima. Sembri concentrato solo nel criticare l'Ucraina ma non criticare Putin. E fra l'altro a questa sua frase aggiunge una foto d'epoca di un giovane Vladimir Putin in divisa militare. In piccolo c'è una foto di Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti per due mandati durante gli anni 80, gli anni decisivi per la fine della Guerra Fredda, e c'è questa citazione nel post. Immaginate di raccontare ai repubblicani che hanno vissuto gli anni della Guerra Fredda che adesso gli Stati Uniti simpatizzano per un ex spia del KGB. A quel punto Elon Musk, piccato da questa replica di quello che fra l'altro appunto è anche un suo sostenitore o tale si dichiara, rivendica la sua lotta contro Putin e dice: ma io letteralmente ho sfidato Putin a un combattimento fisico, come dire, l'ho pure invitato a fare a botte, a risolverla a cazzotti proprio sull'Ucraina. E poi il mio sistema di satelliti Starlink è la spina dorsale della difesa ucraina, dell'esercito ucraino. E così, nelle prime due righe del suo post, Elon Musk rivendica quanto fatto fino adesso per l'Ucraina. Poi c'è un punto e aggiunge una frase. Ed è la frase che vi sto per leggere che iniziano a suonare gli allarmi in tutte le redazioni. Perché aggiunge: se io spegnessi i miei satelliti Starlink, l'intera prima linea del fronte collasserebbe in Ucraina. A quel punto quel if, quel se, quell'ipotesi, se io spegnessi i satelliti Starlink, inizia a innescare una serie di reazioni anche istituzionali, non di semplici utenti dei social. Tanto che sulla stessa piattaforma a rispondere a Elon Musk questa volta è il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski. Sikorski che ricorda che la Polonia paga 50 milioni di dollari all'anno per portare Starlink in Ucraina e aggiunge: se SpaceX, che è la casa madre di Starlink, si dimostra un fornitore inaffidabile, saremo costretti a cercarne altri. Qui la situazione degenera, c'è una prima risposta a titolo personale di Elon Musk che a Sikorski dice: stai zitto, ometto, paghi una piccola parte del costo e non c'è niente che possa sostituire Starlink. Ma poi dagli Stati Uniti si incarica di rispondere a Sikorski il suo pari grado, ministro degli esteri, segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio, che precisa: nessuno ha minacciato di tagliare Starlink all'Ucraina, non senza poi aver aggiunto: e dite grazie perché senza Starlink l'Ucraina avrebbe perso la guerra molto tempo fa e i russi sarebbero al confine con la Polonia ora. Poi torna a scrivere Elon Musk cercando di chiudere la questione. L'ultimo messaggio di questa catena è questo: per essere estremamente chiari, non importa quanto io non sia d'accordo con la politica ucraina, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali. Sto semplicemente affermando che senza Starlink le linee ucraine collasserebbero, poiché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni. Non faremo mai una cosa del genere, né la useremmo come merce di scambio. Ero partito dalle valli meno accessibili della Lombardia, ma il discorso si fa nazionale, e tra le persone che sarebbero perplesse e lo stanno manifestando, al netto del linguaggio sempre molto diplomatico, da tempo ci sarebbe il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. E oggi torna a parlare delle perplessità di Mattarella e a metterle in fila in un'interessante retroscena sulla stampa Ilario Lombardo, che attacca così: se intende davvero incontrare Sergio Mattarella, Elon Musk non potrebbe fare di peggio. Insultare Sikorski, ministro degli esteri polacco, membro di un governo democraticamente eletto di un paese alleato, dirgli stai zitto o metto, è esattamente la cosa che convince il capo dello Stato a tenere a distanza siderale il magnate. E certo l'ultima mossa di Musk, di ipotizzare di spegnere i satelliti sull'Ucraina se Zelensky non scende a compromessi con Donald Trump, è molto difficile che possa indurre Mattarella a rivedere le proprie valutazioni. Questo è Morning, cominciamo! Buongiorno dalla redazione del Post, oggi è lunedì 10 marzo, io sono Nicola Chittoni. Questa settimana la vorrei iniziare raccontandovi dov'è che il lavoro in Italia sta crescendo, dove sono i settori dove aumenta l'occupazione. E lo faccio grazie alla storia di apertura del Sole 24 Ore, che analizzando i dati di Infocamere sui dati del registro delle imprese e dell'INPS, oggi dipinge un quadro interessante dello stato del lavoro in Italia. La storia di apertura è firmata da Michela Finizio e Valentina Melis, il titolo è Servizi, ristorazione, chimica e alimentare, ecco dove il lavoro cresce. È un'analisi che mette a confronto i dati del 2024 con quelli di 10 anni prima, del 2014. E un primo dato interessante è osservare le dinamiche apparentemente in controtendenza del numero dei lavoratori e del numero delle imprese. Perché? Perché rispetto al 2014 le imprese sono diminuite di 128.626 unità, mentre il saldo dei lavoratori è positivo per 2,6 milioni di lavoratori. E quindi la scomparsa di alcune imprese non si traduce in assoluto nella diminuzione dell'occupazione generale. Anzi, con ogni probabilità è il segno che i lavoratori stanno via via passando a imprese di dimensioni maggiori. E questo in particolare nel settore del commercio. In particolare, andando più nel dettaglio, a guadagnare lavoratori sono le imprese attive nella sanità e nell'assistenza sociale, i servizi di alloggio e ristorazione, le agenzie di viaggio, i servizi di supporto alle imprese. Cresce anche leggermente la quota dei laureati rispetto al numero totale degli occupati, è passata dal 23% del 2018 al 25% del 2023. Crescono quindi le assunzioni di lavoratori con elevati livelli di istruzione, cresce anche la quota di lavoratori con contratti stabili. La forma prevalente del lavoro oggi è di gran lunga il contratto a tempo indeterminato. A questo si accompagna però un tema di cui parliamo spesso e che è ribadito anche in questa storia di apertura del Sole 24 Ore, il problema dell'adeguatezza delle retribuzioni, soprattutto in alcuni settori. Retribuzioni che sono ferme in Italia. Intervistato dal Sole 24 Ore, Maurizio Del Conte, che insegna diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, dice: l'impressione è che ci sia una sorta di scambio fra la stabilità del lavoro e salari non sempre adeguati. Insomma, ti concedo un tempo indeterminato, ti garantisco questa sicurezza, non mi chiedere anche un salario alto. Il patto, lo scambio, sarebbe questo. C'è chi poi lavora con salari da fame e al di fuori di qualsiasi cornice regolamentare. E ci sono dei settori in particolare dove questo problema sta emergendo sempre di più grazie all'azione di alcune procure, anzi di una procura in particolare. Sto parlando dei settori della logistica e della grande distribuzione. La procura è quella di Milano. Vi sarà capitato negli ultimi mesi di leggere, anche in questa rassegna stampa, di grandi inchieste che riguardano colossi della logistica. E tutte queste inchieste partono dalla procura di Milano. Procura di Milano che negli ultimi anni è riuscita a portare alla stabilizzazione di 33.000 lavoratori, è riuscita a portare alla riscrittura di alcuni contratti collettivi di lavoro, con aumenti in busta paga fino al 40%, e anche, dettaglio tutt'altro che da sottovalutare, ha contribuito a recuperare finora 600 milioni di tasse evase, tanto che qualche tempo fa avevo trovato un articolo, mi sembra fosse sul Sole 24 Ore, che ironizzava, ma neanche troppo, dicendo che la Procura di Milano in questi ultimi anni ha fatto di più per le casse dello Stato di quanto non sia riuscita a fare l'Agenzia delle Entrate. Ecco, in termini assoluti non è vero, ma vi dà l'idea dell'attivismo di questa Procura e in particolare di un PM, il PM Paolo Storari. E oggi il quotidiano La Stampa, in una reportage, inchiesta di Gianni Armand Pilon, racconta il lavoro di questi anni del PM Storari. Lo fa partendo dall'ultima multinazionale finita nel mirino della Procura di Milano, la DHL Express Italy, azienda che ogni giorno provvede al recapito di pacchi e spedizioni in ogni angolo del mondo. Alla fine di febbraio, alla fine di un'inchiesta sulle cooperative che somministrano personale a DHL, il PM Storari e la sua collega Valentina Mondovì hanno scoperto una gigantesca frode fiscale sull'IVA, con fatture inesistenti sugli appalti per la fornitura di manodopera e sfruttamento dei lavoratori. È stato disposto un sequestro preventivo d'urgenza di una somma di 46,8 milioni di euro e oltre al danno per l'erario, nel provvedimento dell'autorità giudiziaria figurava un lungo elenco di reati di natura penale. Queste carte sono state trasmesse all'ufficio del giudice per le indagini preliminari, Luca Milani, che ha convalidato il sequestro della somma e ha riconosciuto intanto due dati di fatto. Il primo, le cooperative che lavoravano in appalto per la società DHL facevano dei loro uomini quello che volevano, letteralmente. Secondo punto, i committenti, quindi DHL stessa, erano a conoscenza di come operavano le cooperative che lavoravano in appalto e quindi, e questo è il punto importante di queste inchieste della Procura di Milano, devono essere considerati i veri datori di lavoro. Perché a questo servono queste inchieste, per spezzare questa catena che vede le responsabilità via via annacquarsi nei livelli successivi, nei subappalti, scaricandole su società, su cooperative che spesso aprono e chiudono. La stampa fa un po' di numeri di questa inchiesta. Ci sono stati controlli sulle condizioni di lavoro di 918 autisti e di 538 mezzi. Sono stati interrogati 676 lavoratori. Si è passati in rassegna ai loro contratti, agli incarichi che avevano, agli orari di lavoro a cui erano tenuti o costretti, ai riposi di cui potevano godere e naturalmente alle loro retribuzioni. E il bilancio è che su 51 società appaltatrici, quasi una su tre, si tratta di 15 aziende, è risultata del tutto irregolare. E le violazioni non riguardano solo salari da fame o condizioni di lavoro umilianti, contributi non versati e ritorsioni, ma riguardano anche la formazione, la sicurezza, l'omessa sorveglianza sanitaria. 11 titolari e legali rappresentanti delle ditte ispezionate sono stati denunciati. In una di queste, in provincia di Milano, sono stati scovati 7 lavoratori in una condizione tale di sfruttamento che ha spinto la procura a formulare anche l'accusa di caporalato. Se i numeri danno l'idea dell'entità del fenomeno, poi le storie personali ci raccontano più nel concreto in che condizioni vive chi lavora per queste cooperative, per questi subappalti. La stampa cita stralci di alcune delle deposizioni raccolte dalla procura. Un rider racconta: mi hanno offerto una collaborazione pagata 3 euro a consegna, ma alla fine di ogni settimana, quando ricevo i soldi, mi contestano in modo arbitrario comportamenti non corretti oppure prestazioni non in linea con i loro standard e lo stipendio cala anche del 30%. Racconta una donna invece assunta da una ditta che fornisce personale per sorveglianza non armata di farmacie e supermercati. Dice: l'azienda, pur avendo piena conoscenza del mio stato di malata oncologica, con una patologia riconosciuta anche mediante attribuzione di un'invalidità civile, non mi ha concesso di fruire dei permessi che la legge concede. E alla domanda «E allora perché ha accettato quel lavoro?», la risposta, che immagino comune a molte, moltissime delle persone coinvolte, è questa: «Anche se lo stipendio era molto basso, mi serviva. E come faccio a mantenere la mia famiglia?» La scorsa settimana la Commissione Cultura del Senato ha approvato una risoluzione che propone di abolire il divieto di pubblicità al gioco d'azzardo. Era un divieto che era stato stabilito nel 2018, era l'epoca del governo Conte 1, all'interno del cosiddetto decreto dignità. Era una misura che serviva a contrastare il gioco d'azzardo e la patologia legata al gioco d'azzardo, la ludopatia. Il cambio di rotta del governo e della maggioranza che lo sostiene sembrerebbe dovuto alle pressioni non solo delle società di scommesse, ma anche delle società calcistiche, che negli anni hanno lamentato una perdita di introiti legata proprio al divieto di pubblicità delle società di scommesse. È un divieto che nel corso degli ultimi anni è stato variamente aggirato. Il modo forse più frequente per aggirarlo è stata da parte delle società di scommesse di creazioni, di siti, di testate, di rubriche che in qualche modo assomigliavano a testate di informazione o spazi di informazione. Forse l'esempio più classico è quello, se guardate le trasmissioni calcistiche la sera, di questi piccoli inserti che magari iniziano con qualche informazione, con un conduttore o una conduttrice che leggono le formazioni di una squadra che sta per scendere in campo, ma smarcato questo piccolo compito informativo, il resto dello spazio è tutto uno sciorinare di quote dei bookmaker per pareggi, vittorie, sconfitte, per numero di gol segnati o meno. Ma siccome non solo le squadre di calcio e le trasmissioni televisive ricavano introiti dalla pubblicità di scommesse, lo fanno anche i giornali, la scorsa settimana non sono stati tanti i quotidiani a dare spazio a questa risoluzione della Commissione Cultura del Senato e molti dei quotidiani che lo hanno fatto hanno cercato di dare un taglio in positivo di questa misura, sottolineando il fatto che parte di questi introiti verranno investiti nella lotta alle ludopatie, raccontando i benefici economici per il sistema calcio di questi nuovi introiti e ancora anche nella scelta del linguaggio, definendo l'attività delle società di scommesse semplicemente gioco anziché gioco d'azzardo. Lo sottolineava molto bene Charlie. Charlie è la newsletter del Post che parla dei giornali, della loro attività, del loro futuro. Una newsletter che esce la domenica mattina per tutti gli abbonati e nell'ultima newsletter Charlie raccontava che gli unici quotidiani a trattare il gioco d'azzardo per quello che è, approfondendo quelli che sono i dubbi sulla svolta del governo e le conseguenze che possono avere, erano stati Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, quotidiano dei Vescovi, e il Fatto Quotidiano. E proprio oggi il Fatto Quotidiano dedica al gioco d'azzardo un approfondimento di due pagine, allargando l'obiettivo dall'Italia all'Unione Europea. L'inchiesta è firmata dal gruppo Investigate Europe e racconta di come il gioco d'azzardo nell'Unione Europea sia un Far West, almeno questo è il termine che è utilizzato nel titolo del pezzo portante. Il 70% del gioco d'azzardo online nell'Unione Europea sarebbe di fatto illegale. Anzi, per essere più precisi, a definire Far West il mondo del gioco d'azzardo nell'Unione Europea è Charles Livingstone, che è membro del gruppo di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul gioco d'azzardo e i disturbi da gioco, che è intervistato dai giornalisti di Investigate Europe per il Fatto Quotidiano e che dice: molti governi non capiscono come si creano i problemi e non hanno messo in atto una regolamentazione adeguata per affrontarli. Il risultato è appunto un Far West e non è un caso che i giornalisti si rivolgano a un esperto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché è un problema di salute la ludopatia, ma a differenza del tabacco o dell'alcol, che pure creano dipendenza, il gioco d'azzardo non è regolamentato nell'Unione Europea e anzi, quello delle regole sul gioco d'azzardo è un buco che si allarga ogni giorno, scrive il Fatto. Non aiuta il fatto che molte delle società dell'azzardo siano registrate legalmente in paesi come Malta. Lo sanno bene in Austria, dove del caso era stata investita addirittura la Corte Suprema, salvo concludere che le ordinanze della Corte Suprema austriaca non sarebbero state applicate a società registrate a Malta. Perché? Perché il Parlamento maltese ha approvato il Bill 55, che è un emendamento alla legge sul gioco d'azzardo che sancisce che per le società di gioco d'azzardo domiciliate a Malta le sentenze straniere, comprese quelle della Corte di Giustizia Europea, non si applicano. E allora un'avvocata austriaca ha presentato un reclamo alla Commissione Europea proprio dopo l'approvazione di questa legge maltese, sostenendo che la legge violi la legislazione dell'Unione Europea, ma da allora sono passati quasi 2 anni, la Commissione non ha ancora deciso se aprire una procedura di infrazione contro Malta. E così, mentre si moltiplicano gli appelli, come per esempio quello della rivista The Lancet, che ha esortato i responsabili politici a trattare il gioco d'azzardo come una questione di salute pubblica, proprio come per altre sostanze che creano dipendenza e sono dannose per la salute, i rappresentanti invece delle società di scommesse, come per esempio Martin Heyer, che è segretario generale dell'Associazione Europea del Gaming and Betting, del gioco e delle scommesse, sempre interpellato per questo pezzo del Fatto Quotidiano, dice: se si vietano totalmente i giochi d'azzardo online o si vieta la pubblicità, il prodotto del mercato nero diventa sempre più attraente. Insomma, la posizione di chi gestisce le società di scommesse è che rendere il fenomeno emerso visibile lo rende più controllabile, non solo, permette anche agli stati di incassare gettito fiscale. Questo è il parere di Stuart Kenny, che è fondatore di Paddy Power, una delle più famose società di scommesse, è uno che il settore lo conosce bene, che dice: i governi nazionali sono così dipendenti dal gettito fiscale, così come i ludopatici, chi ha una dipendenza per il gioco, lo è dalle slot machine. Il problema, sottolineano però i giornalisti di Investigate Europe, è che le tasse vengono pagate solo dalle compagnie registrate in un paese che ha una licenza e secondo una piattaforma che analizza il mercato nell'Unione Europea il 70% delle scommesse online è illegale, con 6.000 fornitori senza licenza e quindi con introiti fiscali decisamente più magri di quanto il giro d'affari lascerebbe supporre o sperare. E allora che cosa fanno gli stati? L'unica altra strada che hanno è quella delle multe, ma anche questa senza grandi risultati. Per esempio, negli ultimi 4 anni la Spagna ha imposto 77 sanzioni ad aziende per attività di gioco d'azzardo illegali. 75 di queste avevano una sede fuori dalla Spagna, per lo più a Curaçao, nessuno ha pagato la multa. In totale queste società devono alla Spagna 350 milioni di euro. Per quanto riguarda l'Italia, si conclude così l'articolo, l'Agenzia per le Dogane e i Monopoli non ha risposto alle domande di Investigate Europe. Vi ricordo che domani si vota in Groenlandia, ve l'avevo parlato in settimana, è tornato a parlarvene sabato Luca Misculino durante Morning Weekend, ma da ieri queste elezioni il Post ve le racconta anche dal campo con un inviato, Matteo Castellucci. Trovate nella sezione Mondo del Post un pezzo di presentazione intitolato Come si fa campagna elettorale in un posto come la Groenlandia, è l'isola più grande del mondo, con una popolazione minuscola e un meteo proibitivo, un meteo che condiziona ogni aspetto della campagna elettorale, dagli investimenti, dagli spostamenti, alla stessa messaggistica, racconta Castellucci che i manifesti elettorali sono comparsi solo negli ultimissimi giorni, anche perché il vento gelato e la neve li rovinerebbero se fossero esposti più a lungo. Ma vi rimando al Post per questo racconto e quelli che seguiranno. C'è un titolo oggi su Domani che mi ha fatto pensare alle condizioni in cui sta lavorando Castellucci per il Post. Il titolo è La sofferenza artica è ogni giorno più preoccupante. Lo trovate a pagina 5 del quotidiano Domani, lo firma Ferdinando Cotugno, che ogni lunedì cura una rubrica legata all'ambiente e al clima. E la sofferenza artica di cui parla Cotugno, però, non è quella di chi deve patire il freddo a quelle latitudini del mondo, anzi. Il tema è esattamente l'inverso ed è anche il motivo per cui ci stiamo interessando così tanto della Groenlandia e se ne stanno interessando non solo gli Stati Uniti, per esplicita volontà di Donald Trump più volte dichiarata, se ne stanno interessando anche la Russia e la Cina, attratte dalle prospettive militari e commerciali dell'apertura o della maggiore percorribilità di una rotta artica. Il tema è naturalmente quello del riscaldamento climatico e quello che ci racconta Cotugno oggi su Domani sono gli ultimi dati di monitoraggio sul ghiaccio marino, sono dati del servizio europeo Copernicus sul climate change e, scrive Cotugno, sono dati drammatici. Febbraio è il cuore dell'inverno al Polo Nord, è il momento in cui l'estensione del ghiaccio marino è vicina al suo massimo annuale, che di solito viene raggiunta a marzo. Ecco, questo massimo annuale non è mai stato basso come nel febbraio che si è appena concluso. Il livello di copertura di ghiaccio in Artico a febbraio è stato l'8% sotto le medie del mese ed è il livello minimo di febbraio da quando esistono le rilevazioni satellitari, ovvero dal 1979. Dall'altra parte del mondo, al polo opposto, in Antartide, invece siamo alla stagione estiva e anche i dati sull'Antartide sono allarmanti perché in Antartide la copertura di ghiaccio marino è del 26% sotto le medie della stagione ed è il secondo dato peggiore di sempre. E come spiega Walter Meyer, un ricercatore dello US National Snow and Ice Data Center, questo cambiamento non può essere più considerato temporaneo, ma permanente. Ed è fra l'altro un fenomeno che in qualche modo si autoalimenta e si amplifica in virtù del cosiddetto effetto feedback. Le temperature crescono al quadruplo della media globale nell'Artico a causa dell'effetto di amplificazione artica, perché il calore in eccesso fonde il ghiaccio. Senza quel ghiaccio l'oceano artico assorbe più radiazione solare e quindi diventa più caldo e quindi si fonde ancora più ghiaccio. Questo effetto feedback fa sì che il ghiaccio marino polare si trovi ai minimi per la stagione non solo d'estate ma anche d'inverno. Questo febbraio è stato il terzo mese consecutivo da record negativo per la sua estensione nell'Artico. C'è un'altra caratteristica che hanno i giornali il lunedì, ve l'ho raccontato più volte Francesco Costa. Di solito nel weekend, in particolare la domenica, le redazioni lavorano con organici ridotti ed è frequente trovare sui giornali del lunedì dei contenuti che in gergo giornalistico si definiscono freddi, dei dossier preparati in anticipo, come di solito l'edizione del lunedì del Sole 24 Ore. O per esempio sul Fatto Quotidiano inchieste del gruppo investigativo Mediapart o quello che vi ho letto oggi Investigative Europe, alcuni giornali lunedì neanche escono come per esempio Il Manifesto o Avvenire. Un'altra di queste caratteristiche, un'altra di questi contenuti più o meno freddi, più o meno preparati in anticipo sono lunghe interviste, i giornali di lunedì sono pieni di interviste. Oggi il Corriere della Sera ne ha due che vi segnalo anche perché se siete dei fedelissimi del Post c'è una buona probabilità che siate anche appassionati di Sanremo o di Eurovision e quindi dell'imprescindibile, dell'immancabile podcast, anzi degli imprescindibili e immancabili podcast del Post su Sanremo e su Eurovision. E oggi il Corriere della Sera ha due interviste che in qualche modo chiudono i conti con l'ultima edizione di Sanremo e ci proiettano verso la finale dell'Eurovision. La prima intervista è un'intervista di Aldo Cazzullo a Simone Cristicchi, di cui si è parlato tantissimo durante il festival e anche dopo, a proposito della canzone Quando sarai piccola, dedicata alla madre. Nell'intervista Cristicchi parla della storia che c'è dietro la canzone, parla anche delle polemiche che ne sono seguite, una canzone che parla di Alzheimer, demenza senile, che ha molto diviso l'opinione pubblica e l'ha divisa anche secondo linee grossolanamente politiche. In questa intervista di Cristicchi con Cazzullo si parla anche di destra e sinistra e anche della violenza dei toni che assumono queste polemiche, in particolare quando navigano sui social. Ma poi nella sezione spettacoli c'è un'altra intervista, questa non è un contenuto freddo, anzi la notizia è freschissima, arriva dalla serata di sabato dove a San Marino si è tenuto il concorso, la sorta di Sanremo equivalente per San Marino, il concorso di canzoni che regala al vincitore la possibilità di accedere proprio come rappresentante di San Marino alla gara dell'Eurovision, l'Eurovision che si terrà a maggio in Svizzera, a Basilea, la prima semifinale il 13 maggio, la serata finale il 17, e a San Marino si è realizzato il cortocircuito che probabilmente moltissimi si aspettavano e auspicavano. A vincere è stato il DJ torinese Gabri Ponte, e ha vinto con la canzone che era stata selezionata come jingle, come stacco, come sigletta del Festival di Sanremo, Tutta l'Italia. In quanto sigla è stata la canzone forse più ascoltata del Sanremo italiano, perché ritornava a ogni stacco pubblicitario, ha avuto più passaggi di quante non ne abbiano avuto le canzoni dei singoli cantanti. Perché vi parlo di cortocircuito? Perché non sfugge la bizzarria di vedere un paese come San Marino rappresentato nell'Eurovision da una canzone che inneggia all'Italia. Ma non dico altro, di tutto questo si occuperanno sicuramente quando sarà il momento, quando arriveremo a maggio, Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio. Io vi lascio invece alla lettura di questa intervista a Gabri Ponte sul Corriere della Sera. L'intervista è di Barbara Visentin, la trovate a pagina 33 del Corriere. E vi lascio anche alla vostra giornata, augurandovi un buon inizio di settimana, e se lo vorrete, come al solito, ci ritroviamo domani, sempre qui a Morning. Ciao!